Io intanto vi ringrazio di questo invito, in questo piccolo paradiso che è Gerbau, che io non conoscevo ancora, e che mi dà l'idea che il Dies Domini, che i primi cristiani vivevano per convivere con quelli che erano come loro nelle società pagane, oggi rappresenta esattamente questa cosa che noi stiamo facendo. Cioè, noi viviamo all'interno delle società secolari e spesse volte nel mondo in cui viviamo la condivisione delle cose in cui crediamo non ce l'abbiamo, perché viviamo accanto a credenti, diversamente credenti, e quindi inizialmente il Dies Domini i primi cristiani lo vivevano come dico un concetto che i manuali di sociologia applicano, come strutture di plausibilità. I manuali di sociologia dicono che le strutture di plausibilità sono quelle situazioni in cui noi ci troviamo con coloro che sono come noi, cioè che condividono le nostre cose. Cioè, noi viviamo spesse volte nelle nostre società secolari con persone che non sempre condividono la nostra identità. E il vivere senza avere persone che condividono la nostra identità produce, dicono sempre i manuali, produce dissonanza cognitiva, cioè produce una fatica. Quando io questa cosa lo spiego ai ragazzi, loro mi dicono: ma è vero, perché io che sono juventino, se vivo all'interno del mondo dei torinisti, e loro non dicono una dissonanza cognitiva, ma c'è una fatica. Cioè, vivere sempre in un contesto che non condivide le nostre cose produce fatica. Allora, possiamo capire come il Dies Domini dei primi cristiani era una grande struttura di plausibilità. Cioè, i primi cristiani avevano bisogno, una volta alla settimana, di ritrovarsi con coloro che condividevano le loro stesse cose. Oggi noi sappiamo che la partecipazione alla messa domenicale ha avuto degli abbassamenti, dei crolli impressionanti, e quindi probabilmente potremmo chiederci quali sono le strutture di plausibilità che i cristiani di oggi possono avere. Ecco, io ritengo che 48 ore come queste, sono delle autentiche strutture di plausibilità per condividere esattamente con altri gli stessi temi. Spesse volte sono dei temi inattuali, lo dirò dopo, perché il tema che avete scelto quest'anno è il tema più inattuale che ci possa essere. Parlare dell'aldilà. L'aldilà nel senso di parlare cosa c'è dopo la morte, perché spesse volte l'aldilà viene percepito anche in altri sensi, al di là del mercato, al di là del tempo feriale, ecco, no, invece qui parlare dell'aldilà vuol dire, se questo è il tema che voi avete scelto, parlare che cosa c'è dopo la morte e parlare che cosa c'è dopo la mia morte, perché comunemente i discorsi sulla morte sono sempre sulla morte degli altri. Quindi allora vedete che le strutture di plausibilità probabilmente oggi nelle diocesi si stanno moltiplicando, diversificando. Quindi a volte non si può sempre andare a messa regolarmente tutte le domeniche, a volte magari si va ancora di meno, e però avere dei momenti di strutture di plausibilità, questo è molto importante. Quindi ritengo che il coraggio di avere 48 ore come questa vuol dire condividere una situazione che è quella che esattamente spesso noi troviamo a condividere con difficoltà, soprattutto su un tema, ripeto, come è questo. E il secondo ringraziamento che vorrei fare, il secondo riconoscimento, è il coraggio di scegliere questo tema. Guardate che il tema dell'aldilà è un tema assolutamente inattuale oggi. Io mi permetto adesso di leggere soltanto quello che dice un notissimo sociologo, Franco Crespi, in pensione, una delle figure più significative, e questo libro che era già stato pubblicato e ripubblicato adesso lo scorso anno, Contro l'aldilà, per una nuova cultura laica. Vi leggo alcune delle righe che sono di quarta copertina per capire qual è oggi il modo di discorrere sull'aldilà che noi abbiamo. Allora dice questo eminente sociologo di Perugia: la malattia dell'aldilà contro cui prende posizione questo libro è sia quella che discende dalle pretese di possedere e imporre verità assolute di carattere religioso, come le verità predicate dai fondamentalismi e integralismi sempre più vigorosi, sia quella di carattere mondano, di cui sono sempre le utopie delle società comuniste o quelle mineraliste. Dopo le infinite sofferenze inflitte nel corso della storia dalle diverse forme di assolutismo, ci si chiede se non sia venuto il momento di dirigere lo sguardo verso la terra che ci sta sotto i piedi, assumendo più umilmente, ma anche più responsabilmente, l'insuperabile vulnerabilità e precarietà della esistenza umana. Ecco, allora questa è una parte della cultura che ci circonda, e se noi dovessimo vivere continuamente all'interno di contesti che ripropongono questa visione contro l'aldilà per una nuova cultura, avremmo sicuramente una grande dissonanza cognitiva. Per cui la scelta di questo tema è una scelta, a mio avviso, coraggiosa, culturalmente coraggiosa e significativamente necessaria. Quando noi abbiamo parlato del Dies Domini, una frase significativa che oggi potremmo riprodurre, ma che risale però al terzo secolo, ad Abitine c'è stato un tremendo massacro di oltre 300 cristiani, i martiri di Abitine. Se voi cercate online ci sono i documenti che cosa scrivevano i martiri di Abitine, ma una frase che è esattamente legata al Dies Domini, che è una frase direi fulminante di che cos'è, dice: non siamo noi che manteniamo il Dies Domini, è il Dies Domini che mantiene noi. Allora questa frase, i martiri che vivevano all'interno della società pagana, e probabilmente spesse volte potrebbe essere detta all'interno delle nostre comunità diversamente presenti. Non siamo noi che abbiamo il dovere di mantenere il Dies Domini, è il Dies Domini che mantiene noi. Il Dies Domini sia nella sua dimensione di mistero, il grande memoriale, sia nella sua dimensione sociale, nel senso di struttura di plausibilità. Il Dies Domini è la grande struttura di plausibilità, è il grande mistero del memoriale per i credenti, però è la grande struttura di plausibilità. Quindi è la presenza del Dies Domini che dà modo che ci siano ancora delle comunità che non sono sopraffatte dalla dissonanza cognitiva, cioè di diventare esattamente così come l'ambiente è presente. Per cui quando Domenico mi dice il tema è questo, e tu hai messo insieme però spiritualità, le forme della spiritualità su cui mi sto occupando da un decennio, e va bene, e però le spiritualità è l'aldilà, vedete, questo allora è un po' più complicato. Difatti i giorni scorsi, riflettendo a questa conversazione, trovavo qualche difficoltà, esattamente, perché i sociologi comunemente si sono molto tranquilli, dice: noi descriviamo quello che sta succedendo, però quello che sta succedendo in riferimento all'aldilà è un po' più complicato. È vero che io potrei adesso, se avessimo il tempo, potrei semplicemente portarvi dei dati su che cosa oggi si crede in riferimento all'aldilà. E però non possiamo fare questo, ma però alcuni dati ve li voglio dare. Intanto comincio dall'ultima grande inchiesta che la Cattolica di Milano, con il professor Vincenzo Cesare, ha fatto sulla religiosità degli italiani. Questa è una è una ricerca, una grossa ricerca di 10 anni fa, su tutti quanti gli aspetti delle credenze, dei comportamenti, dell'etica e così via. Ma c'è anche una parte sui novissimi, eh? C'è una parte sulle verità escatologiche. Allora, è disarmante quello che noi troviamo. Perché io adesso vi do solo qualche piccolo cenno, ma per far capire come il discorso sulle verità escatologiche anche nelle credenze sta veramente scomparendo, assolutamente no, ma si sta riducendo con una frammentazione per cui ognuno sceglie un po' di credere a secondo del suo piacimento. Allora, la domanda sulla, per esempio, sulla resurrezione. Tu credi che ci sia la resurrezione? C'erano 4 o 5 modalità, molto, poco, nulla, ma se noi mettiamo insieme quello che non crede, che crede pochissimo, noi abbiamo per esempio questo dato. Non credono alla resurrezione il 53% degli uomini e il 40% delle donne. La resurrezione è una, tra le verità escatologiche, è una verità importante. È vero che noi dovremmo sempre capire che cosa ha recepito colui che rispondeva dopo resurrezione. Magari si crede, ma alla resurrezione in un certo modo no. Comunque, i dati per esempio sono questi. Oppure dati relativi alla reincarnazione, che è un'altra delle cose tipiche di questo insieme di verità escatologiche. I dati di una recentissima ricerca in Svizzera, e quindi chiaramente tra credenti di varie chiese, crede alla reincarnazione il 54% delle donne e crede alla reincarnazione il 43% degli uomini. In questo caso la variabile sesso ha significativamente è strana. Crede che gli angeli vegliano su di noi. Ecco, crede il 58% degli uomini e il 37%, il 58% delle donne e il 37% degli uomini. Quindi si direbbe che c'è la percezione dell'aldilà, per esempio il riferimento a delle presenze positive è più presente che non altre verità. E una recente ricerca, sempre sulla reincarnazione, questa dall'Università di Bologna, il 35% crede di aver già vissuto un'altra esistenza, il 32% crede alla reincarnazione, il 64% crede alle azioni paranormali, il 62% crede che le anime dei morti comunicano con i vivi, il 45% ritiene possibile il contatto con gli spiriti dei morti. L'indice europeo però di credenza della reincarnazione, l'indice europeo, nel 1981 era il 21%, l'indice europeo nel 2015 era il 25%, dal 25% al 30%. Allora, ho dato soltanto un cenno di come l'insieme delle verità escatologiche, diciamo pure l'insieme delle verità relative all'aldilà, oggi ha questo abbassamento notevole di percentuale. Noi potremmo dire si crede di meno perché se ne parla di meno, perché anche alcune ricerche dicono che nella predicazione il tema dell'aldilà, il tema dei novissimi, come si diceva una volta, è molto calato. Quindi si crede di meno perché i predicatori ne parlano di meno o viceversa, oppure i predicatori ne parlano di meno perché oggi si crede di meno, perché è un tema inattuale, che spesso a volte può succedere anche questo, cioè che la predicazione segue l'audience, non è inattuale parlare dell'aldilà e quindi se ne predica anche di meno. E quindi si direbbe che anticipo una delle conclusioni su quello che a mio avviso è un campo di riflessione sull'aldilà. Si direbbe che oggi noi siamo un po' tutti quanti sadducei. Noi conosciamo, i sadducei erano una componente della cultura, del pensiero religioso ebraico. I sadducei erano un gruppo di tipo aristocratico, ed era un gruppo di scettici. I Sadducei non credevano alla resurrezione, Sadducei al tempo di Gesù, non credevano alla resurrezione perché ritenevano che, da scettici, che non aveva nessun senso la resurrezione così come siamo oggi. Cioè la resurrezione come il prolungamento di questa vita. I Sadducei, la ragione per cui i Sadducei non ci credevano era questa. Ritenevano inimmaginabile che il prolungamento di questa vita, da scettici, dovesse ripetersi dopo. Quindi si direbbe che la mancanza di immaginazione, la mancanza di rischio in questa vita riproduce anche la mancanza di immaginazione di un altro mondo, di rischio di un altro mondo. E quindi i Sadducei erano scettici perché non pensavano che ci potesse essere un'altra vita, cioè che l'aldilà non fosse che il prolungamento di del mondo dall'aldiqua. Allora si direbbe che probabilmente oggi siamo tutti quanti, io dico, lo sono quelli che abbiamo visto nelle percentuali di prima, aumenta il numero dei Sadducei, degli scettici sul mondo dell'aldilà, perché c'è poca immaginazione nella propria vita, nella capacità di rischio già in questo mondo. Quindi la mancanza di immaginazione in questo tempo, di scelte radicali in questo tempo, produce anche la mancanza di capacità di immaginare un mondo diverso, e che spesse volte i discorsi religiosi non devono alimentare, perché spesse volte sono i discorsi religiosi che prefigurano l'aldilà come il prolungamento di questo mondo. E immaginare che l'aldilà è semplicemente il prolungamento di questo, probabilmente produce esattamente anche la mancanza di interesse, produce lo scetticismo. Allora, come vorrei arrivare in questa ultima parte di questa mia conversazione a questo tema? Cioè, come arrivarci? Come presentare in riferimento alle spiritualità il tema dell'aldilà? E vorrei quindi arrivarci prima dicendo qualche cosa su che cosa sono le spiritualità. Noi tutti quanti sappiamo che nel corso degli studi, quelli che hanno fatto la facoltà di teologia, i seminari, uno dei corsi fondamentali era la storia delle spiritualità. E io lo dico a volte ad alcuni colleghi giovani che oggi scoprono le nuove spiritualità. Oggi le spiritualità è un campo che il mercato sta vendendo alla grande. Allora, ai giovani ricercatori che scoprono l'interesse sulle nuove spiritualità, io gli dico: ma guarda che io 40 anni fa, quando facevo teologia, le spiritualità era uno dei corsi fondamentali del corso di formazione teologica, la storia delle spiritualità. E spesse volte alcuni di questi giovani ricercatori scoprono che il concetto di spiritualità è un concetto antico quanto è antico il concetto di religione. Cioè tutte le religioni hanno sempre avuto le loro spiritualità. Se pensiamo al cristianesimo, quando nasce il cristianesimo, il monachesimo rappresenta un insieme di spiritualità. E poi dopo, nel XII-XIII secolo, le spiritualità dei domenicani, dei francescani, carmelitani e così via, e poi nel 500-600, nell'Ottocento, nel 1800 in Piemonte, la spiritualità dei santi sociali. Quindi il concetto di spiritualità è esattamente il modo con cui individualmente si vive la propria religione. Quindi io ritengo che la parola più significativa per capire la spiritualità è esattamente questo. Spesse volte le religioni parlano di Dio, quindi è il grande discorso su Dio. Le spiritualità sono quelle che sperimentano non il parlare di Dio, ma il parlare con Dio. Sono due cose diverse. Un conto è discorrere su Dio e un conto è immaginare che Dio è l'interlocutore. Le spiritualità sono esattamente all'interno delle religioni, sono esattamente dei fuochi che si accendono. e si accendono esattamente perché c'è, è vero che c'è anche una personalizzazione, perché ogni spiritualità rappresenta un po' i propri gusti, le proprie sensibilità spirituali. Però le spiritualità prevalentemente sono un modo di riappropriarsi della propria religione. Così è avvenuto per il cristianesimo, ma è avvenuto anche per le altre tradizioni. Se noi pensiamo all'Islam, l'Islam, nel IX secolo a Baghdad, nasce all'interno dell'Islam, nasce una componente dell'Islam che si chiamava il sufismo. I mistici sufi vivevano a Baghdad, si chiamavano sufi per un tipo di vestito di tela grigia che indossavano. Però i sufi sono esattamente dei normali musulmani di quel tempo che vivevano il loro messaggio islamico, musulmano, in modo più spirituale, più religioso e più mistico. E oggi che noi abbiamo la possibilità di leggere i testi, per esempio di Rabia, l'editore Belti ha pubblicato di recente questo volume, I detti di Rabia. Rabia è una mistica sufi del Novecento, oppure i testi di un altro mistico, Al-Ghazali. Quando noi leggiamo i testi di Al-Ghazali, noi, se non sapessimo chi l'ha scritto, penseremmo che l'ha scritto San Giovanni della Croce oppure Santa Teresa d'Avila. Quindi si direbbe che in questo caso la mistica e la spiritualità hanno un fondo comune. La stessa cosa vale per il buddismo. Nel VII secolo è stata la spiritualità che ha rinnovato questa tradizione induista da 3000 anni, che si era molto fossilizzata, clericalizzata, che si era molto irrigidita. E Buddha non è altro che un rifondatore di questa tradizione spirituale dell'induismo. Cioè, professor Ricca, adesso dico una cosa, ma se noi dovessimo dire che Gesù ha rappresentato, dico delle cose teologicamente forse un po' improprie, ha rappresentato una forma di spiritualità dell'ebraismo, semplicemente nel senso di avere rinnovato, insomma il Vangelo dice portato a compimento. Cioè Gesù dice non è venuto a abolire. Non è venuto a abolire nulla, è venuto a portare a pleroma, portare a compimento. Quindi i sociologi che si permettono anche di queste cose che sono imprecise a livello teorico direbbero che anche Gesù, quello che è nato con Gesù è una grande spiritualità che ha rinnovato, che ha portato a pleroma che ha portato a pleroma l'ebraismo, la grande tradizione, il pensiero ebraico. Quindi, insomma, tutte le religioni hanno le loro spiritualità. Quando le religioni spesse volte hanno la cenere che copre il loro messaggio originario, le spiritualità attivano il fuoco. Quindi le spiritualità sono sempre dei movimenti di grande rinnovamento. E, ripeto, di rinnovamento attorno a questo principio che io ritengo molto significativo ed è uno strumento per capire anche le spiritualità nuove. Cioè, là dove le religioni sono dei discorsi su Dio, le spiritualità sono dei rapporti con Dio. Ora, perché guardate che questa è la tradizione tipicamente biblica. Diversamente da quello che si posso dire è la tradizione buddista e induista. Cioè la tradizione biblica è una tradizione che ha come scopo il contatto con Dio, il parlare a Dio. Là dove le tradizioni, altre tradizioni religiose, sono il discorso su Dio. Io amo molto, l'ho scoperto in una ricerca mia, questa figura di Giustino, perché una ricerca mia che immagina che ci siano diverse secolarizzazioni. La grande secolarizzazione è quando le mitologie greche diventano la filosofia greca. Cioè, quando le mitologie diventano il logos, questa è la prima grande secolarizzazione del discorso religioso. Ma quando il logos diventa il Dio incarnato, e d'altra parte il logos era il concetto fondamentale degli stoici, della filosofia greca, ma per il cristianesimo il logos è Dio che si fa uomo. Allora, la figura più significativa di chi si è appassionato di questo rapporto è Giustino. Siamo nel terzo secolo. Giustino era un grande filosofo stoico, con tutta una viveva a Roma, collegato col pensiero greco dello stoicismo, aveva una scuola, quindi era un intellettuale con una grande scuola di discepoli, amico di Marco Aurelio, un altro grande imperatore stoico. Giustino scopre il cristianesimo, si appassiona del cristianesimo, scopre la bellezza della umanizzazione di Dio e della divinizzazione dell'uomo, come dicevano i padri della Chiesa all'inizio. Giustino rimane affascinato, si converte, si mette in rotta di collisione con l'imperatore amico stoico Marco Aurelio, e intransigente fino alla fine, insomma, Giustino sarà martirizzato con alcune decine dei suoi discepoli dall'amico Marco Aurelio, il quale riteneva una profanazione che il logos, il teion greco, potesse essere una persona. Ma la cosa che impressiona in Giustino, se noi leggiamo le sue apologie, lui ha scritto due grandi apologie, una all'imperatore Antonino e poi dopo all'imperatore Marco Aurelio. In queste apologie troviamo delle frasi affascinanti su questo aspetto del parlare a Dio. Cioè Giustino dice, ma nella tradizione stoica noi parlavamo di Dio, il teos greco, il teion, il divino, dalla filosofia classica, dalla filosofia stoica, era il grande discorso di discussione. Quindi noi parlavamo di Dio, parlavamo del teion, ma mai nessuno aveva mai pensato di potergli parlare, di poter avere un rapporto personale. Con il cristianesimo noi, oltre che parlare di Dio, ma noi parliamo a Dio. Quindi ci sono delle pagine assolutamente affascinanti di Giustino che esattamente tratteggia questo aspetto, cioè del rapporto personale. Le pagine in cui Giustino dice, ma la provvidenza è esattamente la possibilità di parlare con il tuo Dio, sapendo che lui ti ascolta e che fa. Allora, questo aspetto della spiritualità come la possibilità del parlare con, anziché del parlare di, del parlare al tu, anziché del parlare su, direi che è l'aspetto più tipico delle spiritualità che oggi probabilmente il mercato, adesso qualcuno dice il turbo mercato ormai vende le spiritualità. Se voi cercate sui motori di ricerca centri benessere in Italia, troverete più del 50% i centri di benessere in Italia che introducono la parola spiritualità. E se cercate anche centri termali, troverete esattamente la spiritualità. Quindi questo è il mercato. Un tempo si arrestava di fronte al religioso, oggi invece lo sta vendendo alla grande. E le spiritualità sono questi prodotti che spesse volte gli individui, anziché coltivarli nelle loro tradizioni religiose, li compra esattamente dal mercato. Che cosa c'è allora dietro a questo? E quindi qual è il dissidio oggi di questo nostro tempo? È il dissidio di due anime del tempo in cui noi viviamo. Il nostro tempo, da un lato, viene dalla tradizione del romanticismo ottocentesco, tutto quello che oggi non c'è parola più comune che emozione, esperienza, questo bisogno di fare esperienza di andare a Tese perché lì si fa una bella esperienza. Questo bisogno di fare esperienze denota esattamente il bisogno di avere delle emozioni. Quando uno dice ho fatto una bella esperienza vuol dire che ha avuto delle emozioni. Ora, il nostro tempo post-secolare, o come vogliamo chiamarlo, da un lato ha questa radice che oggi germina mille cose, che è il romanticismo, ed è quello che oggi preordina esattamente gran parte del religioso empatico, quando si dice ma perché il pentecostalismo oggi ha un fascino così grande. E dietro il pentecostalismo, lo dico con grande rispetto per le chiese pentecostali, ma indubbiamente dietro il pentecostalismo c'è questa germinazione soprattutto dell'esperienza del sacro immediato. E dall'altro lato però noi siamo figli dell'illuminismo, quindi oggi noi abbiamo queste due compresenze, che sono da un lato l'illuminismo, perché quello che diceva Crespi è esattamente questo, è il massimo dell'applicazione dell'illuminismo. L'illuminismo, appunto, quando nasce esattamente il concetto di società laica, però quando la società laica laicizza tutto, anche i campi religiosi, produce questi effetti. Quindi questo dato della compresenza oggi tra romanticismo e illuminismo, cioè nel senso di il mondo delle esperienze, delle emozioni e il mondo della razionalità, della tecnologia, sono esattamente questi due grandi generatori di quello che noi stiamo vivendo. E quindi come parlare oggi di Dio e come parlare dell'aldilà? E io direi che, cioè, da un lato c'è direi che ci sono tre dimensioni di questo, quando noi parliamo di Dio e dell'aldilà oggi. C'è una dimensione sociale, che è il contesto in cui viviamo, c'è una dimensione politica, ma nel senso di capire come interviene Dio, lo spiegherò dopo, c'è una dimensione anche di tipo teologica. Allora, la prima dimensione sociale è quando noi diciamo Dio, quando noi diciamo al di là, ma quante cose intendiamo? C'è una dissimmetria anche nelle parole stesse. Quando noi parliamo di Dio, parliamo del Theon, della filosofia greca, della divinità, nella concezione della filosofia greca. Parliamo del Logos cristiano. Parliamo del Deus della metafisica. Anche la teologia ha una componente di metafisica che parliamo dell'energia, parliamo del Tao. Vedete, quando noi diciamo spesse volte le parole non ci rendiamo conto di come vengono recepite. E qui, al proposito, se non mi dilungo troppo, c'è questa pagina di Kierkegaard che applica esattamente a questo. Quando noi diciamo Dio, quante cose intendiamo? E a volte non intendiamo le stesse cose. E Kierkegaard ha questa bella immagine del circo che arriva in un paese, prima dell'inizio dello spettacolo, il circo prende fuoco. Allora un clown fa il giro di tutte le case dicendo venite che il circo ha preso fuoco e venite per spegnerlo. E tutti quanti credono che questo faccia parte dello spettacolo e che sia il più grande, e quindi alla fine rimarrà distrutto sia il circo e sia tutte le case degli abitanti. Kierkegaard questo lo applica esattamente per dire come le parole spesse volte hanno una dissimmetria tra chi le ascolta. Quindi questo è il primo problema di tipo sociale. Quando noi diciamo le cose dobbiamo sapere come gli altri le recepiscono. E anche quando diciamo Dio dobbiamo capire come gli altri lo recepiscono. E anche quando diciamo al di là, dobbiamo capire come gli altri lo recepiscono. E probabilmente oggi c'è una componente di sadducei che dicono ma che cosa vale la pena dell'al di là se è il prolungamento di quello che stiamo vivendo oggi. C'è una seconda dimensione che Ovviamente però, ancora riferito a questo fatto, quando non c'è consonanza tra il dire una parola, Dio, l'aldilà, succede quello che sta succedendo, cioè che ognuno lo inventa per suo conto. E oggi, se c'è una, tutte le ricerche ce lo dicono, che oggi il dato più tipico del nostro tempo è la personalizzazione del religioso, cioè ognuno se lo costruisce per suo conto. Ma è tutto, ognuno costruisce per suo conto le pratiche, le credenze, le modalità di appartenenza, anche le proprie identità. E io a volte uso questa immagine della designer religion. Oggi molti vogliono disegnarsi addosso la religione. La designer religion è così come tutti quanti vogliono avere il loro stile di vita, il loro modo di vestirli, portare i capelli. Lo comincia già i ragazzini, ognuno vuole avere la marca dei sandali, dello zainetto, eccetera. Ognuno personalizza le cose. Allora, questo esattamente è quello che fa parte anche di questo contesto religioso, sociale, da cui partire. Ma c'è una seconda dimensione che tocca quello che stiamo dicendo, che siamo a una dimensione politica, ma nel senso, direi, nobile della cosa. Politica nel senso di dire Dio quando è che è presente, quando opera. Sto dicendo un elemento che fa parte della tradizione biblica, ma soprattutto delle prime comunità cristiane. Quando è che il racconto dell'Esodo per le prime comunità cristiane era il racconto per far capire come Dio ha operato. Cioè, l'importanza del racconto dell'Esodo, professor Ricca poi magari corregge, l'importanza del racconto dell'Esodo era perché era l'unico modo per far capire come Dio ha operato. Cioè, Dio, quindi ai bambini gli si diceva Dio ha operato in questo modo, ci ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto, ci ha accompagnato e così via. Quindi la dimensione politica di quello che sto dicendo direi che è questa, cioè la dimensione per capire dove è Dio che opera. Quindi nel caso della tradizione biblica, Dio ha operato, l'Esodo è il gran racconto della partecipazione politica di Yahweh, cioè Dio in azione. Ma oggi invece dov'è Dio che opera? Quindi dov'è Gesù che opera? È possibile applicare il racconto dell'Esodo come Dio che opera, applicarlo oggi a Gesù che opera? Indubbiamente, se noi analizziamo alcuni movimenti, la teologia della liberazione, indipendentemente da molte valutazioni di contesto, però si direbbe che la radice nobile della teologia della liberazione era questa. Gesù opera quando c'è liberazione. Quindi la presenza dell'esodo moderno è quella roba lì, quando Dio opera la liberazione dei poveri, degli afflitti, delle classi proletarie e così via. Quindi il problema politico, in questo senso nobile, della teologia dovrebbe essere quello di capire quando è che Dio irrompe nella storia? Quando è che noi troviamo la presenza di Dio non perché la raccontiamo sui manuali, ma perché la vediamo operante? E quindi quando Dio irrompe nella storia, e quando irrompe nella storia produce una serie di conseguenze, tra cui questo anche di immaginare le cose più inimmaginabili. Perché appunto l'aldilà è la cosa più inimmaginabile che ci sia, se non è il prolungamento di quello che stiamo vivendo oggi, che produce i sadducei di oggi, è la cosa più inimmaginabile che ci possa essere. E poi c'è la terza dimensione teologica. La dimensione teologica è esattamente la dimensione, da un lato, del ricordare quello che è avvenuto, e ricordare esattamente l'esodo, e quindi il riraccontarlo. E quindi quello che fanno le comunità ebraiche, perché con tutto il loro rituale che prevede che debbano essere gli adolescenti che dicono: ma perché ci raccontate tutta questa storia? E il più vecchio dirà: noi ti raccontiamo questa storia perché, eccetera. Quindi l'esodo, la perennità dell'esodo è esattamente il racconto della irruzione della storia nel presente. E io direi che una delle figure più significative su questo aspetto, perché ci mette nel cuore di questa nostra modernità, è questo nobilissimo pastore luterano che è Dietrich Bonhoeffer. Perché quando è all'inizio degli anni 40 Dio irrompeva nella storia? Irrompeva nella storia, per esempio, con la Chiesa confessante, appunto, di Bonhoeffer. E quindi Bonhoeffer è un caso di come l'esodo continua e come la presenza di Dio continua a liberare e continua a fare immaginare e a generare forme di immaginabili del presente e del futuro. Ma del resto, quando noi leggiamo i racconti della risurrezione, quando Gesù dice ai discepoli: ma cosa state cercando tra i morti la mia presenza? Prima sono gli angeli che lo dicono: non cercate Gesù tra i morti, ma egli è vivo e vi precede. Quindi sono i racconti della resurrezione che, letti in questo modo, continuano il racconto dell'esodo. Cioè, il racconto della resurrezione sono i racconti dell'esodo che produce liberazione, con Gesù che si manifesta esattamente in quel contesto. E vengo alle conclusioni. E quindi, venendo alle conclusioni, dico in modo molto più espresso: quindi parliamo esattamente dell'aldilà, dell'aldilà, quello che c'è dopo la morte, dell'aldilà dopo che c'è la mia morte. Quindi il discorso dell'aldilà prevede, se siamo onesti, che noi lo facciamo in questo modo. Probabilmente è su questi aspetti che vale quello che dice sempre, quando Papa Francesco dice: quello che noi stiamo vivendo non è un'epoca di cambiamento, ma è il cambiamento di un'epoca. Papa Francesco, mi pare, l'ha detto alcune volte, ma dicendo questo vuol dire che quello che noi stiamo vivendo ha delle forme di trasformazione che sono più radicali di quello che noi possiamo pensare. Un grande sociologo morto lo scorso anno, Ulrich Beck, probabilmente più geniale di Bauman, anche se ha avuto meno successo, a parte che Ulrich Beck è morto lo scorso anno, l'ultimo volume postumo ha titolo Cambiamento o Metamorfosi, e Ulrich Beck dice: quello che noi stiamo vivendo oggi non è un cambiamento, ma è una metamorfosi, chiaramente alludendo al concetto di metamorfosi di Kafka. I cambiamenti vuol dire che rimane uguale, cambiano alcune segne del paesaggio. Le metamorfosi vuol dire che cambia il paesaggio intero, non cambia solo alcune cose. Allora, riferito al mondo delle religioni, se Papa Francesco dice che non è solo un cambiamento, ma un cambiamento d'epoca, probabilmente si riferisce anche alla... coinvolge anche la riflessione, coinvolge anche la teologia, sulla riflessione sulle credenze, sui riti, ma anche su questi dati fondamentali che sono quando noi diciamo Dio. E del resto anche Gesù, quando ha cominciato a parlare del Padre, anche lui ha fatto una piccola rivoluzione: anziché parlare di Dio, ha parlato del Padre. Quindi la teologia che si confronta, la riflessione teologica, spesse volte sbagliando, ma la teologia, se è una scienza, non riproduce soltanto il magistero. Abbiamo il vescovo, magari ci dice che stiamo esagerando, perché quando i teologi riproducono solo il magistero, commettono il magistero, fanno un'azione nobilissima, però non fanno ricerca. Cioè la teologia, se è una scienza, deve fare anche delle ricerche, poi magari alla fine dicendo tutto sbagliato. Però la ricerca vuol dire fare delle ipotesi, verificarle, e poi alla fine dicendo c'è qualche luce, non serve a nulla. Allora la teologia ricerca oggi non può non riferirsi anche a questi grandi temi che sono, dicevamo, che cosa si intende quando diciamo Dio. Perché oggi quando diciamo Dio molti intendono l'energia, intendono la via, intendono il cammino dell'umanità, intendono, insomma, c'è una varietà di atteggiamenti. E rimanendo nelle nostre comunità cristiane, quando noi diciamo Dio o diciamo al di là, che cosa intendiamo? Ritorno al concetto di spiritualità, perché trovavo i giorni scorsi, siamo nel 1918, il grande teologo Romano Guardini, quindi 1918, scrive questa frase che è la frase che potremmo mettere a incipit di tutte quante le cose sulle spiritualità. Romano Guardini diceva: un evento di immenso significato si sta realizzando. La Chiesa sta vivendo il risveglio dentro le anime. Quindi se c'è un risveglio spirituale, se c'è una rivoluzione spirituale che le spiritualità producano, dovrebbe essere proprio questo. Il risveglio dentro le anime. Se io penso a questo punto a me stesso, il risveglio dentro le anime in riferimento all'aldilà, che cosa dovrebbe produrre? Se l'aldilà è questo dato di inenarrabilità, di indicibilità, con tutte le immagini che noi in passato abbiamo dato. Però se l'aldilà è per natura sua inenarrabile, per natura sua indicibile, che cosa richiede per poter credere all'indicibile e credere alla inerrabile? Richiede che la nostra vita sperimenti già queste cose. Cioè, se noi non amiamo il rischio, non amiamo l'indicibile, non amiamo l'inenarrabile storicamente, ma possiamo credere l'inenarrabile al di là. Cioè è la sperimentazione della irrepetibilità evangelica oggi che probabilmente ci dà qualche barlume psicologico di credere a quello che potrebbe avvenire dopo. Non so se sono chiaro. Voglio dire, cioè, che l'equipaggiamento di coloro che vogliono credere all'inenarrabile dopo la vita passa attraverso, con tutto l'aiuto che ci può dare la fede, ma passa attraverso anche una dimensione psicologica, che è quello di sperimentare l'inenarrabile e l'indicibile già in questa biografia. Quindi gli scettici tradizionali erano coloro che, essendo scettici nella loro vita attuale, erano scettici nella loro vita futura. Lo scetticismo nella vita futura oggi si costruisce con lo scetticismo in questa vita, e quindi le comunità cristiane probabilmente oggi dovrebbero sperimentare esattamente quali sono le modalità con cui la presenza di Dio, la presenza di Gesù è presente. Quali sono la presenza politica di Dio che libera ancora oggi? Quali sono? Perché in questo modo probabilmente ci sfida a credere anche noi alla inenarrabilità. E termino, faccio solo un caso di questa inenarrabilità, indicibilità che noi stiamo vivendo sotto traccia. E non se ne parla, però questo è quello che probabilmente produce le grandi dissidi che oggi vengono alla politica quotidiana ci sono. A parte che Ulrich Beck diceva che la metamorfosi attuale è dovuta alla globalizzazione. Ma facciamo invece un caso molto più vicino. Che cosa c'è dietro al fenomeno massiccio, mastodontico, comunque le proporzioni saranno grandi, piccole, ma che comunque è un dato innovativo della immigrazione? Cioè dietro ai flussi migratori, presenti, futuri, potranno crescere ancora, se per caso se si destabilizza l'Egitto, ci sono 70 milioni di egiziani che vorrebbero venire in Europa e così via. Ma cosa c'è dietro a questo? Cioè dietro a queste paure, dietro a questi dissidi, c'è esattamente il venire a discussione di due grandi paci che sono quelle che hanno costruito l'Europa tranquilla. L'Europa tranquilla fino ad oggi, il mondo occidentale fino ad oggi, è frutto di due grandi paci. La pace di Augusta, nel 1500-1600, la pace di Augusta diceva, dopo le guerre di religione, cuius regio, eius religio. Quindi ognuno a casa sua. Ogni regione, ogni stato ha la sua religione e quindi tutti tranquilli. Un secolo dopo la pace di Vestfalia, non solo che diceva cuius regio, eius religio, diceva cuius natio, cuius regio, eius natio. Il concetto di nazionalità nasce in quel contesto. Quello che noi stiamo vivendo oggi, e nessuno, i politici magari non hanno tempo a pensare, non lo dicono, ma quello che noi stiamo vivendo è esattamente il mettere in crisi la pace di Vestfalia. E quando se le frontiere sono aperte, la pace di Vestfalia viene meno. E se le frontiere sono aperte, la pace di Vestfalia viene meno, ma si introduce un altro dissidio. Perché se domani 100 immigrati si presentano a casa mia, che diritto ho io di dire qui è casa mia? Guardate che qualche politologo comincia oggi a immaginare tutto questo. Cioè dietro alla caduta delle frontiere delle nazioni ci sta anche la caduta del diritto di proprietà. Allora, di fronte a queste cose, è lì che il Dio come opera, di fronte, come immaginare un mondo che va oltre le frontiere che ci siamo dati, cioè l'immaginazione sociale, la potenza di Dio che fa sì che delle comunità hanno delle soluzioni inimmaginabili. Oggi in questo caso si riferiscono a questo tema dell'immigrazione globale, se è un flusso inenarrabile, se è un flusso continuo, se questo mondo, il nostro mondo, dovrà essere un mondo in cui le trasmigrazioni avvengono, come ci organizziamo. E quindi la provocazione del vivere con delle sfide che accettiamo, vivere con dell'immaginazione che governano i nostri giorni, vivere con uno stile di vita che presenta, appunto, che si confida all'immaginabile, io direi che è l'unico viatico per credere esattamente all'immaginabile che è l'aldilà. E che non vogliamo, almeno io adesso non ho nessuna capacità di dire nulla di più, se non della sua esistenza e se non della sua capacità di alimentare ancora oggi, appunto, la nostalgia dell'inimmaginabile, dell'intraducibile, del non raccontabile, quando io morirò, quando morirete ciascuno di voi. Vabbè, grazie mille, spero di...